nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia con grande gioia perché il Vangelo oggi ci parla di questo amore speciale del Signore che giustifica chi si sente piccolo e povero. Chiediamo perdono per i nostri peccati e per la nostra cecità spirituale.
Da tutte le vostre iniquità, dice il Signore, formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Un fariseo e un pubblicano, e in mezzo ci sono tutte la gamma di sfumature, la tipologia dei discepoli del Signore. E i discepoli del Signore sono di vario tipo, e il Signore sta parlando a tutti, ma in modo speciale sembra che, lo dice lui, non la indirizza per alcuni tra quelli che lo volevano seguire e alcuni tra quelli che lo ascoltavano con curiosità. C'erano tanti uomini. Alcuni erano quelli del popolo, la gente più semplice, altri erano anche uomini colti, uomini che già avevano fatto una scelta per Dio. Anzi, questa parabola la dice per gli uomini religiosi. Non c'era la vita religiosa come oggi, però i farisei erano laici molto impegnati. Che ne so, come oggi possiamo un esempio, una persona che dice sempre il rosario, va sempre a messa tutti i giorni, fa il pellegrinaggio a Lourdes, a Medjugorje, fa anche quello che non dovrebbe fare normalmente, no? Fa di più. E noi diciamo anche, spesso i mariti dicono della propria moglie: mia moglie è molto religiosa. Ma anche il contrario potrebbe essere, no? Molto religiosa. Non dice che è consacrata, dice che fa delle cose che forse, ecco, per andare in paradiso non c'è bisogno che tutti facciano quelle cose lì. Ecco, i religiosi fanno delle cose che a volte non servono per andare in paradiso. Non ho detto una cosa scandalosa, ho detto che per andare in paradiso non c'è bisogno di digiunare tutte le settimane. Oppure che per andare in paradiso non c'è bisogno di dare sempre la decima. Per andare in paradiso non c'è bisogno di dire sempre tutte le novene. Uno può andare in paradiso anche se non dice tutte le novene, se non prega sempre, anche se non digiuna sempre. Ma allora in che consiste l'essere religioso? Ci facciamo la domanda, no? Visto che i farisei erano super religiosi. In che consiste essere religiosi, appunto? Nel cercare una via per aprire il proprio cuore a Dio e incontrare il cuore di Dio che si apre verso di noi. Qual è il grande rischio per cui Gesù ha predicato, ha raccontato questa parabola? Il rischio è soprattutto per gli uomini religiosi, non per i peccatori. È quello che facendo tutte queste cose sante nella propria vita, e penso che tutti quanti noi ne facciamo qualcuna, piano piano ti illudi che il Signore sia tanto contento di quello che fai tu, come se tutta la mia vita di credente serva a dare un'ora di adorazione, a fare qualcosa per Dio. Ma vi siete mai chiesti, ma Dio che ci fa con la mia adorazione? Dio che ci fa con la mia novena? Dio che ci fa con il mio digiuno? Ve lo siete mai chiesti? Dio non ha bisogno di quello, perché Dio è onnipotente, stabilmente quieto e sazio, è pieno di sé, è pieno di amore. Anzi, la dona sempre l'amore, dona sempre la carità, quindi il Signore non ha bisogno di tutte quelle pratiche religiose che io vi faccio. Non ha bisogno. Ma allora, se quella non è la mia religiosità, oppure è, ma non è quella che mi deve bastare. Dio gradisce che la religiosità si traduca in amore verso i fratelli, verso i poveri. Subito diventi amore. Non ha bisogno il Signore che tu fai tante pratiche. Se le fai le pratiche, le fai perché tu sei magari un po' lento a capire, ti aiuta ad entrare nel dinamismo dell'amore. Però se tu pensi che se non fai quelle pratiche e gli altri non fanno le pratiche che fai tu, non vanno in paradiso, tu sei proprio fuori strada. Proprio fuori strada. Hai confuso un tuo bisogno come se fosse la legge di Dio. E infatti si capisce, no? Perché come pregava il fariseo? Io ti ringrazio, Signore, che non ho le mani sporche come questo pubblicano, che sono un uomo santo, che sto sempre a Santa Rita e prego sempre. No. Non ha bisogno il Signore di quella religiosità lì. Che cosa gli serve al Signore che tu sei tanto bravo? Niente. Che tu preghi tanto? Niente. Ma il Signore desidera che i fratelli vivano insieme e che si amino e che siano umili, che siano accoglienti, che non siano pietre d'inciampo l'uni contro gli altri. Questo sì. Che insomma la tua religiosità sia traduca che cosa? Traduca l'amore che lui ha verso tutti noi. Allora questo fariseo era religioso veramente? No, perché pensava solo a se stesso. La sua preghiera rivolta a sé, parla sempre di sé. Io ti ringrazio che sono buono, che sono bravo, ti ringrazio, non ho ucciso mai nessuno. Parlava di se stesso, non stava parlando con Dio, stava parlando con sé. Che preghiera era quella? Era un'esibizione davanti a Dio, tra sé e sé, stava parlando con sé. E guardate, questo capita spesso. Parliamo con noi stessi, non parliamo con Dio. Viceversa, i pubblicani. Innanzitutto non chiede neppure di essere giustificato. Non ci arriva neppure a pensare che significa essere giustificato. Si sente un pezzente, lo giudica, probabilmente lo giudicano tutti, e il suo lavoro pubblicamente ha riconosciuto un lavoro talmente sporco, perché faceva una specie di sartoria, lavorava con i pagani, che non si sarebbe potuto redimere mai, neppure con i 623 precetti della legge. Quindi lui era condannato a non salvarsi, quindi va a pregare così, dice: Signore, abbi pietà di me perché sono il peggiore, io sono veramente il peggiore di tutti. E non ha il coraggio di alzare gli occhi al cielo. Vedete che due prospettive completamente diverse, no? A me colpisce molto nel fatto che comunque questo pubblicano non arriva neppure a dire giustificami, Signore. Dice semplicemente abbi pietà di me. Quindi a chi si affida? Si affida a un volto misterioso e misericordioso, come dice la prima lettura, no? Dio dice: per un breve istante, questo è il volto di Dio, per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. Ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te. Non ti può ripudiare il Signore. Quindi quel povero, quel pubblicano, quel peccatore si affida alla misericordia di Dio, ma non perché abbia dei meriti, perché Dio dona il suo amore non a quelli che hanno dei meriti, ma a quelli che hanno dei bisogni. Quindi l'atteggiamento, anche quando noi andiamo a messa, andiamo a pregare, non deve essere quello di chi accampa dei meriti. Se accampi dei meriti, vuol dire che tu ti fidi di quello che hai fatto davanti a Dio, ti basta quello. Sono un uomo giusto, dici. E no. A quel punto Dio che deve fare con te? Non fa più niente, perché tu ti sei giustificato da solo. Cammini a testa alta da solo. Fai vedere che sei bravo, che sei brava. A quel punto Dio non fa più niente con te, perché gli hai chiuso le porte della misericordia. E allora oggi, in questa domenica, no, perché è l'ultima prima della domenica di Quaresima, noi ci tuffiamo nella misericordia di Dio. Io non so che cos'è la misericordia fino in fondo, capisco comunque che è il grande mistero della vita di Dio, è l'ultima parola di Dio. Misericordia voglio, non sacrifici. A me sembra, anche guardando la gente tanto stanca, questo popolo così stanco che siamo noi, che in questo momento parla di più, molto di più la misericordia. Che cosa dobbiamo fare per Dio ancora? Che cosa ci vogliamo mettere a fare? Che tipo di preghiere vogliamo fare per Dio? Che cosa ancora vogliamo che cosa vogliamo ancora creare con la nostra forza umana? Che cosa vogliamo raccontare a Dio che Lui non sappia già tutto? Che cosa vogliamo dare a Dio che Lui non... Ma abbiamo bisogno di amore, di misericordia, capite? Di amore, di misericordia. E questo amore, questa misericordia, il Signore la regala, perché è il suo modo di essere, regalare il suo amore, regalarlo, è il suo modo di fare. Viene glorificato Dio quando una persona, che può essere tu, davanti a Lui sta con le mani vuote. Viene glorificato dal fatto che tu ti senti un uomo povero, viene glorificato perché tu ti senti povero, perché senti che se anche ti sforzi non riuscirai mai a vivere come quella persona lì, che è tanto brava, quanto prega, cioè. Quindi tutto questo tuo sentimento di inadeguatezza Dio lo prende, lo trasforma, lo fa diventare un'occasione di glorificazione. Tu Dio lo esalti quando ti senti che non ci riesci a vivere, quando tu senti che non riesci a vivere, che si senti povero e anche un po' sporco per i tuoi peccati. Tu lo esalti quando ti abbandoni a Lui. Lui riceve l'atto di glorificazione più grande, che se tu andassi da Lui convinto di non aver peccato, dicendo: ti ringrazio perché mi hai fatto così santo, così santa. Non è un atto di glorificazione a Dio quello. Dio si gira dall'altra parte se tu gli dici che sei così santa. Si gira dall'altra parte. E invece se tu gli dici: guarda che io sono il peggiore di questi che stanno a messa questa sera, mi abbandono a te, Signore. Questo lo glorifica, perché Lui può aprire il suo cuore, che è proprio pensato da sempre per inondarci di amore. Scusate, ma perché Dio ha creato gli uomini se poi dopo un esercizio così difficile come la nostra vita ci farà un esame e noi dovremo andare all'inferno? Scusatemi. Ma voi volete un Dio così, che dopo fatto l'esame vi manda all'inferno? Ma non è difficile vivere, altro che. Ma allora questo Dio ci ha creato per farci tribolare. Questo Dio aspetta che io e che te bussiamo al suo cuore e gli diciamo semplicemente: papà, ho bisogno di te. E che noi non attribuiamo più nessuna importanza a tutte quelle pratiche di pietà che sono, come dice San Paolo, sono in paradiso di uomini, sono cose che addirittura possono aumentare il nostro orgoglio. Tutte quelle pratiche spesso aumentano il nostro orgoglio spirituale. Non che non si deve pregare con il rosario, non che non si deve fare le novene, ma se io se io faccio quelle cose con lo spirito autosufficiente, io ingrasso il mio orgoglio, lo faccio ingrassare, diventa un atto di orgoglio pregare, capite? Quindi San Paolo, che era sicuramente uno che conosceva tutta la legge, tutti i precetti, dice che queste cose sono cose che possono diventare un ostacolo, anzi lui le considera ormai un ostacolo, e per questo entra nella dimensione della fede in Gesù Cristo. Quindi chi mi salva? La fede in Gesù Cristo mi salva, la fede in Gesù Cristo, la fede in colui che ha dato la sua vita per me, a prescindere se sono bravo, pulito, sporco, intelligente. Mi ha amato a prescindere, sulla croce lui ama anche quelli che lo uccidono. Come fa una persona che è capace di uccidere Dio a pregare in modo adeguato davanti a Dio? Come faccio io a pregare davanti a Dio in modo adeguato, se ci penso? Ma se non è Lui che prega dentro di me, è Lui che deve venire dentro di me, io che cosa gli posso dare? Le mani vuote. E capite che questo è un messaggio rivoluzionario, perché l'uomo tende sempre ad essere molto religioso, a fare tante cose per Dio. Ma le cose che facciamo per Dio non traducono ancora l'amore che Dio ha per noi. Questo è il fatto. Tu ti limiti all'amore che hai per Dio, ma è pochissimo, non è niente l'amore che hai per Dio. Ciò che salva non è l'amore che tu hai per Dio. Ciò che salva è l'amore di Dio per te. Questo deve essere chiaro. Ciò che mi salva è l'amore di Dio per me, non l'amore tuo per Dio. L'amore tuo per Dio non salva neppure una formica. Ma è l'amore di Dio in te quando entra dentro di te, perché sei pubblicano e ti senti sporco, sei povero, lo fai entrare. Allora quell'amore lì che è di Dio in te, allora salva. Ma l'amore tuo, gli sforzi tuoi non salvano nessuno. E questo, guardate, nella vita spirituale non bisogna mai pensare di averlo capito. Fino alla fine potremo insuperbirci, no? E non aprirci alla misericordia di Dio. Preghiamo. In virtù del sacrificio che abbiamo compiuto, purificaci, o Dio, da ogni contaminazione del cuore, donaci desideri giusti perché tu li possa sempre esaudire per Cristo nostro Signore.
Amen.
Termino pensando che forse ho pensato come si potrebbe pregare, visto che sembra che non si può pregare, invece si deve pregare. Allora cambiamo così la preghiera del fariseo. Cambiamola. O Dio, ti ringrazio perché io sono proprio come tutti, sono un peccatore come tutti. Ti ringrazio perché tu vuoi salvare tutti, fai in modo che io non sia un ostacolo alla salvezza degli altri. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.